del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo all'inizio di questa Eucaristia le parole del Vangelo di ieri, mentre ci prepariamo a ricevere il pane della vita.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo quindicesimo, versetti 10-20. Poi, riunita la folla, disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati. Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciate di stare. Sono ciechi e guide di ciechi, e quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci questa parabola. Ed egli rispose: neanche voi siete ancora capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e viene gettato in una fogna. Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo.
Parola del Signore.
Ecco, dopo avere stabilito nella prima parte del capitolo 15 la distinzione della legge sulla tradizione, chiamata tradizione umana, tradizione di uomini, rispetto al comandamento di Dio, ecco, Gesù dà ora la risposta alla questione. In Matteo è molto chiaro qual è la questione, dall'inizio del capitolo 15, confermata dal versetto 20, cioè dalla risposta ultima di Gesù, dove si parla ancora del lavarsi le mani. Il testo di Marco, almeno nella discussione degli esegeti, ha posto molti problemi in più, per un inciso, ma noi possiamo lasciare stare Marco in questo momento e naturalmente commentiamo Matteo, che sotto questo aspetto almeno è molto più chiaro. Si tratta non della distinzione biblica fra cibi puri e impuri, Levitico capitolo 11, ma si tratta della tradizione, cioè farisaica qui, del lavarsi le mani prima di mangiare. Questo lascio a voi la parola. E ho visto anche, ho sbirciato adesso mentre leggevo nella nota della Bibbia di Gerusalemme, forse non ho confrontato la Bibbia di Gerusalemme dell'edizione precedente, forse sono un po' aggiornate queste, alcune almeno di queste note sono un po' aggiornate. Lì si nomina impurità rituale e impurità morale, e opportunamente per noi almeno si fa questa distinzione nella nota, mi pare, ecco, fra impurità morale e impurità rituale. Naturalmente questa è una distinzione che formalmente non c'è, e qui si parla di impurità in tutta la Bibbia, però può essere molto utile perché aiuta a porre il problema nei suoi termini. Ecco, vi lascio la parola.
Sì, noi da ultimo, negli ultimi anni, insomma, abbiamo cercato di distinguere tra impurità morale e impurità rituale. Tuttavia qui Gesù sembra che le mescoli ancora, e questo è il fatto. E mescoli ancora i due aspetti, evidentemente il mangiare senza lavarsi le mani, anche dai farisei, è attinente alla purità o impurità rituale, mentre Gesù risponde parlando dell'impurità, ciò che rende impuro moralmente l'uomo. E quindi cosa vuol dire? Che non esiste più nessun rito, perché l'importante è solo l'impurità, cioè quello che rende impuro moralmente? Qui chiaramente si tratta di una tradizione umana che si è aggiunta alla Torah scritta. Tuttavia, appunto, io ripeto, Gesù le riassimila come, e le mette sul... cioè i due argomenti si mescolano, quindi... o forse l'impurità morale è quella che rende vano anche il culto a Dio, forse anche questo vuol dire, cioè se tu sei adultero, ladro, bestemmiatore, il culto a Dio non serve a nulla.
Sei anche impuro,
cioè tanto più, cioè sei molto impuro. Io ricordo una volta una sorella, io ero all'inizio della mia vita in comunità, mi disse, parlando degli ortodossi, della cura che avevano nel preparare le prosfore, il pane per la messa, dicevano, insomma, le suore devono essere in certe condizioni prima di impastare il pane. Io ero stupita positivamente, dicevo che bello, che attenzione, che cura. E lei mi ha detto, ma veramente Gesù deve venire nel nostro cuore, cioè l'importante è tenere puro il cuore. E questo mi aveva illuminato, e non vuol dire che non ci vuole nessuna attenzione alle cose esteriori, però questo forse è una cosa molto ovvia che dico, però certamente se presenti la tua offerta e lì ti ricordi che un fratello ha qualcosa contro di te, anche se sei puro ritualmente, però devi prima andare a riconciliarti.
Ma gli ultimi versetti, adesso di là, io vado un attimo al di là della questione di purità legale o rituale, insomma, o morale, cioè gli ultimi versetti per me rimangono di fatto un problema, perché qui non colpisce, non stigmatizza gli atti, ma stigmatizza il cuore, da cui nascono i pensieri e quindi gli atti. E questo mi sembra che un pochino, che sempre di più ci metta con le spalle al muro, perché dice Geremia, cioè il cuore è profondo, profondo, chi ci arriva al cuore? E questo per me è il grosso problema anche di questo testo. Cioè, voglio dire, adesso sappiamo che è così, e quindi è quel quindi lì che a me, insomma, un pochino mi mette sempre con le spalle al muro, perché è il cuore che ci arriva, no? Quindi naturalmente viene in mente il Salmo 50, no? Crea in me, o Dio, un cuore puro, che da sempre Israele ripete, noi continuiamo a ripetere, ma mi sembra l'unica speranza, perché qui Gesù questa cosa per adesso non la risolve, mi sembra. Dice, è così, cioè dal cuore nascono i pensieri malvagi, poi ti fa la lista, punto. Ma è un bel problema, perché le mani me le lavo, ma il cuore che ci arriva? Ma questo per me è il problema vero di questo testo. insieme a un altro, forse. Il versetto 14 dice: lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, che mi sembra che vada in un altro senso, ad esempio rispetto a 23, sempre Matteo 23:2, quando dice: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, cioè la stessa categoria, quanto vi dicono fatelo e osservatelo, non fate secondo le loro opere. Questo lasciateli, io no, o lo si intende in modo molto, no, molto generico, che allora vabbè, uno dice vabbè, cioè non badategli, ecco. Ma se è un lasciateli in senso forte, perché sono ciechi, guide di ciechi, quindi rischiate di cascare nel fosso assieme a loro, se preso in modo forte, anche questo è molto stringente.
Cioè, scusa,
stringente, perché questi capi rischiano di portarvi nel fosso. Mi sembra che qui, quando dice così, 23:1 è diverso, ecco. Però questo non lo si considera mai molto, perché appunto, ma anche dopo nella tradizione uno dice, vabbè, si sono seduti, cioè sono i capi, quindi anche se loro non fanno, noi dobbiamo fare, ma qui è un pochino scuote, ecco, mi sembra che almeno questo testo, proprio tutto, ecco, almeno questo lo fa, scuote molto e ti mette molto con le spalle al muro e anche prendendoti la tua responsabilità rispetto a tutto.
Vabbè, dico qualcosa io, poi qualcuno può intervenire sul mio discorso stesso, non è che ci abbiamo un po' di tempo. Partirei da alcune osservazioni che avete fatto voi. Prima, che l'ultima osservazione che faceva Anita, richiamando il capitolo 23, sono due testi diversi, non saprei come risolvere il problema. La mia impressione, quel che posso sapere, vedrei nel capitolo 23 una situazione che non è del tempo di Gesù, perché è molto difficile sostenere, per quel che io posso aver letto, che al tempo di Gesù i farisei fossero i capi. Molto difficile che Gesù ritenesse i farisei capi, maestri da seguire, non si vede come. E questa situazione storica, non, i farisei sono un gruppo, insieme ad altri c'è anche quello di Gesù, che ha la sua, Gesù contribuisce alla sua linea, e quello che lo rende, il contesto mostra che quello che Gesù dice è anche una risposta ai problemi che si dibattono, ai problemi centrali, ecco, uno è questo, la purità è un enorme problema, ha una storia lunghissima, molto complicata, e anche difficile. Comunque direi il capitolo 23, probabilmente, come molti ritengono, è uno di quei testi che presuppone una situazione molto più tarda, quando il Vangelo è stato scritto, in cui la comunità di Matteo, non sono tutte le comunità dei credenti in Gesù, è la comunità di Matteo, perché se andiamo ad altre comunità probabilmente questo non vale, e la comunità di Matteo è una comunità molto più vicina all'ambito farisaico, riconoscere la loro, però mi verrebbe da dire così qui, anche perché questo consente di mantenere questo testo nella sua forza. Questo è un testo molto importante, e si vede che anche dal racconto i discepoli dicono a Gesù: ma guarda che i farisei si sono scandalizzati di quello che hai detto, è una cosa che va spiegata. E i discepoli stessi hanno bisogno di spiegazione, che non significa che i discepoli sono d'accordo con i farisei, i discepoli si mangiavano senza fare le abluzioni, però la parola di Gesù è una parola che può suonare molto generale, molto diciamo da spiegare. Non c'è nulla che può, dall'esterno, che può entrare nell'uomo, che contamina l'uomo, è soltanto quello che esce. E allora tutte le norme, nella Torah ci sono molte norme che regolano il problema della purità o dell'impurità. Ecco, poi la seconda osservazione che volevo sottolineare era quella che diceva Sara prima, cioè che Gesù sembra cambiare discorso, cioè la parola impurità o purità sembra avere un altro significato, è per questo che non si capiscono, nel senso cioè che il problema posto dai farisei è un problema di purità rituale, diciamo noi, giustamente io credo, purità rituale. E mentre la risposta di Gesù, Gesù sta parlando anche lui di impurità o purità, ma sta parlando di purità morale e non rituale. E quindi sembra che sia una risposta fuori luogo. Cioè, nel senso cioè che sono due, usano la stessa parola con due significati diversi, e questo è proprio il problema, probabilmente, ma non è un problema nuovo, è a quanto sembra un problema molto antico. Cioè nella Torah, come l'abbiamo adesso, nei cinque libri di Mosè, quindi siamo secoli prima di Gesù, quinto, quarto secolo, quando è stata scritta prima di Gesù, e soprattutto da mano sacerdotale, che è quella che ha scritto la Torah alla fine, lì c'è una distinzione, cioè l'impurità rituale è una cosa e invece i peccati sono un'altra, però anche lì ci sono dei peccati particolarmente odiosi o particolari che provocano anche un'impurità, però in quel caso un'impurità morale, non rituale. Si usa la stessa parola anche là, però la distinzione c'è, e forse questa è, sicuramente questa è la posizione della Mishnah successiva, ma forse anche quella dei farisei, cioè i farisei mantengono una distinzione: se uno non si lava le mani prima di mangiare è impuro ritualmente, non ha fatto un peccato, però dovrebbe osservare secondo loro questa norma, se non la osserva allora eventualmente pecca perché non osserva una norma, ecco, dei padri antica, però in se stesso è un problema rituale. E un fariseo non accetterebbe l'idea, anche per un fariseo tutto quello che Gesù elenca è peccato, è inaccettabile, l'adulterio è evidente. Però non lo rende impuro dal punto di vista rituale. E questa è una distinzione antica. Nella Torah, se uno ha peccato di questi peccati, non è che non può andare al Tempio. Sarebbe bene che ci andasse, che si confessasse e offrisse i sacrifici e si pentisse. Se ha rubato, restituisse, eccetera. La Torah prevede questo. Se invece uno... se una donna invece ha partorito non può andare al Tempio per 40 giorni o per 60, non può andare al Tempio, ma non perché è impura moralmente, è impura ritualmente. Questa distinzione è fondamentale, non c'entra la morale, è un altro quadro. Questa distinzione naturale rimane, però è vero che secondo altri autori, già Isaia, Ezechiele molto, che è un sacerdote, si confondono le cose, attribuiscono un valore morale al problema della impurità, e quindi usano, come Gesù, non parliamo di quelli di Qumran, che ancora di più, ecco, e mescolano le carte, diciamo, ecco. Ma anche Gesù è di questa idea, e a quanto pare. Cioè il fatto che quello che conta, almeno io credo che si possa forse dire così, quello che conta è il problema dell'impurità o della purità morale. Per quel che riguarda l'impurità rituale è secondaria, diciamo. Ecco, quindi Gesù non è d'accordo, ecco, che sia obbligati a fare le abluzioni, perché questo non rende impuro l'uomo, dice. Però quando dice non rende impuro l'uomo, parla sul piano morale. È questo che rende difficile il testo, ecco, e rimane difficile. La cosa che però fa impressione, e che secondo me è anche molto profonda, molto affascinante, è l'elenco che Gesù fa. L'elenco, cioè, è quello che viene dal cuore che rende impuro l'uomo. E poi fa un elenco. In questo elenco ci sono cose antiche, perché anche nella Torah è così, cioè ci sono alcuni generi di peccati, essenzialmente l'omicidio e i peccati della sessualità, i più gravi, questi provocano anche impurità. Quando noi diciamo impurità, questo è entrato anche nella, non dico nella dottrina, ma insomma nella percezione cristiana. Impurità non è solo il peccato, l'impurità è qualcosa che rimane, anche se uno si converte. Questa è la concezione che sta dietro. L'impurità è una specie di malattia, è una specie di macchia. Anche noi diciamo la macchia del peccato, la macchia rimane. Ecco, l'impurità è qualcosa di più, non è solo il peccato che può essere perdonato giustamente, e uno deve pentirsi realmente e anche fare quello che è previsto per ottenere il perdono di Dio, ma poi c'è il problema ugualmente di questa malattia, e quindi è concepita anche da Gesù, mi sembra, non erano tutti d'accordo neanche su questo, ma è concepita come una specie di forza reale. L'impurità è qualcosa che contamina, che fa deperire l'uomo, gli toglie la forza, gli toglie la sanità. E quindi questo è un punto. E Gesù qui nell'elenco, ecco la cosa anche, aggiunge, come forse, se non ricordo male, anche Anita aveva notato, aggiungi pensieri cattivi. Questa è una cosa, ecco, non so se sia il titolo di ciò che segue o se sia dell'elenco, ma certamente questa non si trova altrove. I pensieri cattivi contaminano l'uomo, non sono solo l'omicidio, eccetera, sono proprio i pensieri che escono dall'uomo. Questo sicuramente è una cosa che troviamo anche altrove in Gesù, e penso che sia anche, per quel che ne sappiamo, una sua caratteristica, una novità. Anche i pensieri, pensieri di adulterio, pensieri di omicidio, pensieri dell'elenco che fa, c'è anche il furto, tra l'altro, ecco. I pensieri rendono l'uomo un malato. L'impurità è qualcosa, è una malattia.